Decameron, quinta giornata, prima novella. Cimone, amando, divien savio e Ifigenia, sua donna, rapisce in mare. È messo in Rodi in prigione, onde Lisimaco il trae, e da capo con lui rapisce Ifigenia e Cassandrea nelle lor nozze, fuggendosi con esse in Creti. E quindi, divenute lor mogli, con esse a casa loro son richiamati. Molte novelle dilettose donne, a dover dar principio a così lieta giornata come questa sarà, per dover essere da me raccontate, mi si paran davanti, delle quali una più nell'animo me ne piace, perciò che per quella potrete comprendere non solamente il felice fine per lo quale a ragionare incominciamo, ma quanto sian sante, quanto poderose e di quanto ben piene le forze d'amore, le quali molti, senza saper che si dicano, dannano e vituperano a gran torto. Il che, se io non erro, perciò che innamorate credo che siate, molto vi dovrà esser caro. Adunque, siccome noi nelle antiche storie dei cipriani abbiamo già letto, nell'isola di Cipri fu un nobilissimo uomo, il quale per nome fu chiamato Aristippo. Oltre ogni altro paesano, di tutte le temporali cose ricchissimo. E se d'una cosa sola non l'avesse la fortuna fatto dolente, più che altro si poteva contentare. E questo era che egli, fra gli altri suoi figlioli, n'aveva uno il quale di grandezza e di bellezza di corpo tutti gli altri giovani trapassava, ma quasi matto era e di perduta speranza, il cui vero nome era Galeso, ma perciò che mai, né per fatica di maestro, né per lusinga o battitura del padre o ingegno d'alcuno altro, gli si era potuto mettere nel capo né lettera né costume alcuno, anzi con la voce grossa e deforme e con modi più convenienti a bestia che a uomo, quasi per ischerno da tutti era chiamato Cimone, il che nella lor lingua suonava quanto nella nostra bestione, la cui perduta vita il padre con gravissima noia portava. E già essendosi ogni speranza a lui di lui fuggita, per non aver sempre davanti la cagione del suo dolore, gli comandò che alla villa andasse e quivi co suoi lavoratori si dimorasse. A qualcosa a Cimone fu carissima, perciò che i costumi e l'usanza degli uomini grossi gli eran più a grado che le cittadine. Andatosene adunque Cimone alla villa, e quivi nelle cose pertinenti a quella esercitandosi, avvenne che un giorno, passato già il mezzodì, passando egli da una possessione a un'altra con un suo bastone in collo, entrò in un boschetto il quale era in quella contrada bellissimo, e perciò che del mese di maggio era, tutto era fronzuto. Per lo quale andando, s'avenne, siccome la sua fortuna il vi guidò, in un pratello d'altissimi alberi circuito, nell'un dei canti del quale era una bellissima fontana e fredda, allato alla quale vide sopra il verde prato dormire una bellissima giovane, con un vestimento indosso tanto sottile che quasi niente delle candide carni nascondea, era solamente dalla cintura in giù coperta d'una coltre bianchissima e sottile. E a piedi lei similmente dormivano due femmine e un uomo, servi di questa giovane, la quale, come Cimon vide, non altrimenti che se mai più forma di femmina veduta non avesse, fermatosi sopra il suo bastone, senza dire alcuna cosa, con ammirazione grandissima la incominciò intentissimo a riguardare, e nel rozzo petto, nel quale per mille maestramenti non era alcuna impressione di cittadinesco piacere potuta entrare, sentì destarsi un pensiero il quale nella materiale grossamente gli ragionava costei essere la più bella cosa che giammai per alcun vivente veduta fosse. E quinci cominciò a distinguere le parti di lei, lodando i capelli, di quali d'oro estimava, la fronte, il naso e la bocca, la gola e le braccia, e sommamente il petto, poco ancora rilevato. E di lavoratore di bellezza subitamente giudice divenuto, seco sommamente desiderava di vedere gli occhi, i quali ella da alto sonno gravati teneva chiusi, e per vedergli più volte ebbe volontà di destarla. Ma parendogli oltremodo più bella che l'altre femmine per addietro da lui vedute, dubitava non fosse alcuna dea. E pur tanto di sentimento avea che egli giudicava le divine cose essere di più reverenza degne che le mondane, e per questo si riteneva, aspettando che da sé medesima si svegliasse. E come che l'ondugio gli paresse troppo, pur da non usato piacer preso, non si sapeva partire. Avvenne adunque che dopo lungo spazio la giovane, il cui nome era Efigenia, prima che alcun de suoi si risentì, e levato il capo e aperti gli occhi, e veggendosi sopra il suo bastone appoggiato star davanti Cimone, si maravigliò forte e disse: Cimone, che fai tu a questa ora per questo bosco cercando? Era Cimone, sì per la sua forma e sì per la sua rozzezza e sì per la nobiltà e ricchezza del padre, quasi noto a ciascun del paese. Egli non rispose alle parole di Efigenia alcuna cosa, ma come gli occhi di lei vide aperti, così in quegli fiso cominciò a guardare, se costesso parendogli che da quegli una soavità si muovesse, la quale riempiesse di piacere mai da lui non provato. Il che la giovane veggendo cominciò a dubitare non quel suo guardar così fiso muovesse la sua rusticità alcuna cosa che vergogna le potesse tornare, perché chiamate le sue femmine si levò su dicendo: Cimone, rimanti con Dio. A cui allora Cimon rispose: io ne verrò teco. E quantunque la giovane sua compagnia rifiutasse, sempre di lui temendo, mai da sé partir non poté, infino a tanto che egli non l'ebbe infino alla casa di lei accompagnata. E di quindi n'andò a casa il padre, affermando segni una guisa più in villa voler ritornare, il che quantunque grave fosse al padre e a suoi, pure il lasciarono stare, aspettando di vedere qual cagion fosse quella che fatto gli avesse mutar consiglio. Essendo dunque a Cimone nel cuore, nel quale niuna dottrina era potuta entrare, entrata la saetta d'amore per la bellezza d'Efigenia, in brevissimo tempo, d'uno in altro pensiero pervenendo, fece maravigliare il padre e tutti i suoi e ciascuno altro che il conoscea. Egli primieramente richiese il padre che il facesse andare di vestimenti ed ogni altra cosa ornato come i fratelli di lui andavano, il che il padre contentissimo fece. Quindi, usando co giovani valorosi e udendo i modi quale a gentili uomini si conveniano e massimamente agli innamorati, prima con grandissima ammirazione d'ognuno, in assai breve spazio di tempo, non solamente le prime lettere apparò, ma valorosissimo tra filosofanti divenne. E appresso questo, essendo di tutto ciò cagione l'amore il quale Efigenia portava, non solamente la rozza voce rustica, inconvenevole e cittadina ridusse, ma di canto divenne maestro e di suono, e nel cavalcare e nelle cose belliche, così marine come di terra, espertissimo e feroce divenne. E in breve, a ciò che io non vado ogni particolar cosa delle sue virtù raccontando, egli non si compie il quarto anno dal dì del suo primiero innamoramento che egli riuscì il più leggiadro e il meglio costumato e con più particolari virtù che altro giovane alcuno che nell'isola fosse di Cipri. Che dunque piacevoli donne diremo di Cimone? Certo, niun'altra cosa se non che l'alte virtù dal cielo infuse nella valorosa anima fossero da invidiosa fortuna in picciolissima parte del suo cuore con legami fortissimi legate e racchiuse, li quali tutti amor ruppe e spezzò, siccome molto più potente di lei, e come eccitatore degli addormentati ingegni, quelle da crudele obumbrazione offuscate con la sua forza sospinse in chiara luce, apertamente mostrando di che luogo tragga gli spiriti a lui soggetti e in quale gli conduca coraggi suoi. Cimone adunque, quantunque amando Ifigenia in alcune cose, siccome i giovani amanti molto spesso fanno, trasandasse, non di meno Aristippo, considerando che l'amor l'avesse di montone fatto tornare un uomo, non solo pazientemente il sostenea, ma in seguir ciò in tutti i suoi piaceri il confortava. Ma Cimone, che d'esser chiamato galeso, rifiutava, ricordandosi che così da Ifigenia era stato chiamato, volendo onesto fine porre al suo disio, più volte fece tentare Cipseo, padre d'Ifigenia, che lei per moglie gli dovesse dare. Ma Cipseo rispose sempre, se averla promessa a Pasimonda, nobile giovane rodiano, al quale non intendeva venirne meno. E essendo delle pattovite nozze d'Ifigenia venuto il tempo e il marito mandato per lei, disse seco Cimone, ora è tempo di mostrare, o Ifigenia, quanto tu sii da me amata. Io son per te divenuto uomo, e se io ti posso avere, io non dubito di non divenire più glorioso che alcuno è Dio, e per certo io t'avrò, o io morrò. E così detto, tacitamente alquanti nobili giovani richiesti, che suoi amici erano, e fatto segretamente un legno armare con ogni cosa opportuna a battaglia navale, si mise in mare, attendendo il legno sopra il quale Ifigenia trasportata doveva essere in Rodi al suo marito, la quale, dopo molto onore fatto dal padre di lei agli amici del marito, entrata in mare, verso Rodi dirizzaron la proda e andar via. Cimone, il quale non dormiva, il di seguente col suo legno gli sopraggiunse, ed in sulla proda a quelli che sopra il legno d'Ifigenia erano forte gridò, arrestatevi, calate le vele o voi aspettate d'esser vinti e sommersi in mare. Gli avversari di Cimone avevano l'arme tratte sopra la coverta e di difendersi s'apparecchiavano, perché Cimone, dopo le parole, preso un rampicone di ferro, quello sopra la poppa dei rodiani che vi andavan forte gittò e quella alla proda del suo legno per forza congiunse. E fiero come un leone, senza altro seguito d'alcuno aspettare, sopra la nave dei rodiani saltò, quasi tutti per niente li avesse. E spronando l'amore, con maravigliosa forza, fra nemici con un coltello in man si mise, e or questo e or quello ferendo, quasi pecore gli abbattea. Il che vedendo i rodiani, gittando in terra l'armi, quasi una voce tutti si confessaron prigioni. Alle quali Cimon disse, giovani uomini, né vaghezza di preda, né odio che io abbia contra di voi, mi fece partir di Cipri a dovervi in mezzo mare con armata mano a salire. Quel che mi mosse è a me grandissima cosa a avere acquistata, e a voi assai leggera concederlami con pace, e cioè Ifigenia, da me sopra ogni altra cosa amata, la quale non potendo io avere dal padre di lei come amico e con pace, da voi come nemico e con l'armi m'ha costretto amore a acquistarla, e perciò intendo io d'esserle quello che esserle dovea il vostro Pasimonda. Datelami e andate con la grazia di Dio. I giovani, li quali più forza che liberalità costrignea, piagnendo Ifigenia a Cimon concedettono, il quale vedendola piangere disse, nobile donna, non ti sconfortare, io sono il tuo Cimone, il quale per lungo amore t'ho molto meglio meritata d'avere che Pasimonda per promessa fede. Tornossi adunque Cimone Lei, già avendo sopra la sua nave fatta portare, senza alcuna altra cosa toccare dei Rodiani, a suoi compagni e loro lasciò andare. Cimone dunque, più che altro uomo contento dell'acquisto di così cara preda, poiché alquanto di tempo ebbe posto in dover lei piagnente racconsolare, deliberò co' suoi compagni non essere da tornare in Cipri al presente, perché di pari deliberazione di tutti verso Creti, dove quasi ciascuno, e massimamente Cimone, per antichi parentadi e novelli e per molta amistà, si credevano insieme con Ifigenia esser sicuri, dirizzarono la proda della loro nave. Ma la fortuna, la quale assai lietamente l'acquisto della donna aveva conceduto a Cimone, non stabile, subitamente in tristo e amaro pianto mutò l'inestimabile letizia dell'innamorato giovane. E gli non erano ancora 4 ore compiute, poiché Cimone di Rodiani aveva lasciati, quando, sopravveniente la notte, la quale Cimone più piacevole che alcuna altra sentita giammai aspettava, con essa insieme sorse un tempo fierissimo e tempestoso, il quale il cielo di nuvoli e il mare di pestilenziosi venti riempie. Per la qualcosa né poteva alcun vedere che si fare o dove andarsi, né ancora sopra la nave tenersi a dover fare alcun servigio. Quanto Cimone di ciò si dolesse non è da dimandare. Egli pareva che gli dèi gli avessero conceduto il suo desio, a ciò che più noia gli fosse il morire, del quale senza esso prima si sarebbe poco curato. Dolevansi similmente i suoi compagni, ma soprattutto si doleva Ifigenia, forte piangendo e ogni percossa dell'onda temendo. E nel suo pianto aspramente maladiceva l'amor di Cimone e biasimava il suo ardire, affermando per niuna altra cosa quella tempestosa fortuna esser nata, se non perché gli dii non volevano che colui il quale lei, contra i loro piaceri, voleva avere per sposa, potesse del suo presuntuoso desiderio godere. Ma vedendo lei prima morire, egli appresso miseramente morisse. Con così fatti lamenti e con maggiori, non sapendo che farsi i marinari, divenendo ognora il vento più forte, senza sapere conoscere dove s'andassero, vicini all'isola di Rodi pervennero, né conoscendo perciò che Rodi si fosse quella, con ogni ingegno per campar le persone si sforzarono di dovere in essa pigliar terra se si potesse. Alla qualcosa la fortuna fu favorevole e lor perdusse in un piccolo seno di mare, nel quale poco avanti a loro gli Rodiani, stati da Cimon lasciati, erano con la lor nave pervenuti. Né prima s'accorsero se avere all'isola di Rodi afferrato, che sorgendo l'aurora e alquanto rendendo il cielo più chiaro, si videro forse per una tratta d'arco vicini alla nave il giorno davanti da lor lasciata. Della qualcosa Cimone, senza modo dolente, temendo non gli avvenisse quello che gli avvenne, comandò che ogni forza si mettesse a uscir quindi, e poi dove alla fortuna piacesse gli trasportasse, perciò che in alcuna parte peggio che quivi esser non poteano. Le forze si misero grandi a dovere di quindi uscire, ma invano. Il vento potentissimo poggiava in contrario, intanto che, non che essi dal picciol seno uscir potessero, ma o volessero o no, gli sospinse alla terra. Alla quale, come pervennero, dagli marinari rodiani della lor nave discesi furono riconosciuti, dei quali prestamente alcuno corse a una villa ivi vicina, dove i nobili giovani rodiani ne erano andati. E loro narrò quivi Cimone con Ifigenia sopra la lor nave, per fortuna sì come loro essere arrivati. Costoro, udendo questo, lietissimi, presi molti degli uomini della villa, prestamente furono al mare. E Cimone, che già col suo disceso aveva preso consiglio di fuggire in alcuna selva vicina, insieme tutti con Ifigenia furono presi e alla villa menati. E di quindi, venuto dalla città Lisimaco, apo il quale quello anno era il sommo maestrato dei Rodiani, con grandissima compagnia d'uomini d'arme, Cimone e i suoi compagni tutti ne menò in prigione, siccome Pasimunda, al quale le novelle eran venute, aveva col senato di Rodi dolendosi ordinato. In così fatta guisa, il misero e innamorato Cimone perdé la sua effigenia, poco davanti da lui guadagnata, senza altro averle tolto che alcun bacio. Effigenia, da molte nobili donne di Rodi, fu ricevuta e riconfortata, sì del dolore avuto della sua presura e sì della fatica sostenuta del turbato mare. E a poco quelle stette, insino al giorno determinato alle sue nozze. A Cimone e ai suoi compagni, per la libertà e il di davanti data a giovani rodiani, fu donata la vita, la qual Pasimunda a suo poter sollecitava di far loro torre, e a prigion perpetua fur dannati, nella quale, come si può credere, dolorosi stavano e senza speranza mai d'alcun piacere. Ma Pasimunda quanto poteva l'apprestamento sollecitava delle future nozze. La fortuna, quasi pentuta della subita ignoria fatta a Cimone, nuovo accidente produsse per la sua salute. Aveva Pasimunda un fratello, minor di tempo di lui ma non di virtù, il quale aveva nome Ormisda. Stato in lungo trattato di dover torre per moglie una nobile giovane e bella della città, era chiamata Cassandrea, la quale Lisimaco sommamente amava. Erasi il matrimonio per diversi accidenti più volte frastornato. Ora, veggendosi Pasimunda per dovere con grandissima festa celebrare le sue nozze, pensò ottimamente esser fatto se in questa medesima festa, per non tornare più alle spese e al festeggiare, egli potesse fare che Ormisda similmente menasse moglie, perché co parenti di Cassandrea rincominciò le parole e perdussele a effetto. E insieme egli e il fratello con loro deliberarono che quello medesimo dì che Pasimunda menasse Efigenia, quello Ormisda menasse Cassandrea. La qualcosa sentendo Lisimaco, oltremodo gli dispiacque, perciò che si vedeva della sua speranza privare, nella quale portava che, se Ormisda non la prendesse, fermamente doverla avere egli. Ma siccome savio, la noia sua dentro tenne nascosa e cominciò a pensare in che maniera potesse impedire che ciò non avesse effetto. Né alcuna via vide possibile se non il rapirla. Questo gli parve agevole per l'ufficio il quale aveva, ma troppo più disonesto il reputava che se l'ufficio non avesse avuto. Ma in breve, dopo lunga deliberazione, l'onestà diè luogo a amore e prese per partito che avvenir ne dovesse di rapir Cassandrea. E pensando della compagnia che a far questo dovesse avere e dell'ordine che tener dovesse, si ricordò di Cimone, il quale co suoi compagni in prigione avea. E immaginò niuno altro compagno migliore né più fido dover potere avere che Cimone in questa cosa. Perché la seguente notte occultamente nella sua camera il fe venire e cominciògli in cotal guisa a favellare. Cimone, così come gli dì sono ottimi e liberali donatori delle cose agli uomini, così sono sagacissimi provatori delle loro virtù, e coloro i quali essi trovano fermi e costanti a tutti i casi, siccome più valorosi, di più alti meriti fanno degni. E si hanno della tua virtù voluta più certa esperienza che quella che per te si fosse potuta mostrare dentro a termini della casa del padre tuo, il quale io conosco abbondantissimo di ricchezze. E prima con le pugnenti sollecitudini d'amore, da insensato animale, siccome io ho inteso, ti recarono a essere uomo. Poi, con dura fortuna e al presente con noiosa prigione, voglio veder se l'animo tuo si muta da quello che era quando poco tempo lieto fosti della guadagnata preda, il quale, se quello medesimo è che già fu, niuna cosa tanto lieta ti prestarono quanto è quella che al presente s'apparecchiano a donarti, la quale Acciò che tu l'usate forze ripigli e divenghi animoso, io intendo di dimostrarti. Pasimunda, lieto della tua disavventura e sollecito procuratore della tua morte, quanto posa fretta di celebrare le nozze della tua Ifigenia, acciò che in quelle goda della preda, la qual prima lieta fortuna t'avea conceduta e subitamente turbata ti tolse. La qualcosa quanto ti debbia dolere, se così ami come io credo, per me medesimo il cognosco, al quale pari ingiuria la tua, in un medesimo giorno Ormisda suo fratello s'apparecchia di fare a me, di Cassandrea, la quale io sopra tutte le altre cose amo. E a fuggire tanta ingiuria e tanta noia della fortuna, niuna via ci veggio da lei essere stata lasciata aperta, se non la virtù dei nostri animi e delle nostre destre, nelle quali averci conviene le spade e farci far via. A te alla seconda rapina e a me alla prima delle due nostre donne. Perché se la tua non vuol dir libertà, la qual credo che poco senza la tua donna curi, ma la tua donna te cara di riavere nelle tue mani, volendo me alla mia impresa seguire, l'hanno posta agli dii. Queste parole tutto fecero lo smarrito animo ritornare in Cimone, e senza troppo rispitto prendere la risposta, disse: Lisimaco, né più forte né più fido compagno di me puoi avere a così fatta cosa, se quello me ne deve seguire che tu ragioni. E perciò quello che a te pare che per me sappia fare, imponlomi, e vederati con maravigliosa forza seguire. Al quale Lisimaco disse: oggi al terzo dì le novelle spose entreranno premieramente nelle case dei loro mariti, nelle quali tu co' tuoi compagni, armato e con alquanti miei, nei quali io mi fido assai, in sul far della sera entreremo, e quelle del mezzo dei conviti rapite a una nave, la quale io ho fatta segretamente a prestare, ne meneremo, uccidendo chiunque ciò contrastar presummesse. Piacque l'ordine a Cimone, e Tacito, infino al tempo posto, si stette in prigione. Venuto il giorno delle nozze, la pompa fu grande e magnifica, e ogni parte della casa dei due fratelli fu di lieta festa ripiena. Lisimaco, ogni cosa opportuna avendo appresta, Cimone e i suoi compagni, e similmente i suoi amici, tutti sotto i vestimenti armati, quando tempo gli parve, avendogli prima con molte parole al suo proponimento accesi, in tre parti divise, delle quali cautamente l'una mandò al porto, a ciò che non potesse impedire il salire sopra la nave quando bisognasse, e con l'altre due alle case di Pasimunda venuti, una ne lasciò alla porta, a ciò che alcun dentro non gli potesse rinchiudere o a loro riuscita a vietare, e col rimanente insieme con Cimone montò su per le scale. E pervenuti nella sala dove le nuove spose, con molte altre donne, già a tavola erano per mangiare assettate ordinatamente, fattisi innanzi e gittate le tavole in terra, ciascun prese la sua, e nelle braccia dei compagni messala, comandarono che alla nave apprestata le menassero di presente. Le novelle spose cominciarono a piangere e a gridare, e simigliante le altre donne e i servitori, e subitamente fu ogni cosa di rumore e di pianto ripieno. Ma Cimone e Lisimaco e loro compagni, tirate le spade fuori, senza alcun contrasto, data loro da tutti la via, verso le scale se ne vennero, e quelle scendendo occorse lor Pasimunda, il quale con un gran bastone in mano a rumor traeva, cui animosamente Cimone sopra la testa ferì, e ricisegliele ben mezza, e morto se il fece cadere ai piedi, all'aiuto del quale, correndo il misero Ormisda, similmente da un dei colpi di Cimone fu ucciso. E alcuni altri che appressarsi vollero, da compagni di Lisimaco e di Cimone, fediti e ributtati indietro furono. Essi, lasciata piena la casa di sangue, di rumore e di pianto e di tristizia, senza alcuno impedimento, stretti insieme con la loro rapina alla nave pervennero, sopra la quale messe le donne, e saliti essi e tutti i loro compagni, essendo già il lito pieno di gente armata che alla riscossa delle donne venia, dato dei remi in acqua, lieti andaron per fatti loro. E pervenuti in Creti, quivi da molti e amici e parenti lietamente ricevuti furono, e sposate le donne, e fatta la festa grande, lieti della loro rapina goderono. In Cipri e in Rodi furono i rumori e turbamenti grandi e lungo tempo per le costoro opere. Ultimamente, interponendosi e nell'un luogo e nell'altro gli amici e i parenti di costoro, trovarono modo che dopo alcuno essilio Cimone con Efigenia lieto si tornò in Cipri e Lisimaco similmente con Cassandrea ritornò in Rodi, e ciascun lietamente con la sua visse lungamente contento nella sua terra.